Siete all'ascolto di 105, la Radio Vaticana in diretta.
Chi vuole può contattarci anche via posta elettronica all'indirizzo 105@vatiradio.va.
Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tamina, mina, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa.
Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi, grazie anche a Vincenzo Proto per la parte tecnica, con Andrea De Angelis in regia. Ancora sport il lunedì sulla Radio Vaticana e mi collego subito con i nostri ospiti di oggi. Don Leonardo Biancalani, presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Don Leonardo, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Tra qualche istante avremo anche Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, che è tornato in Italia dopo lunghe settimane a seguire i campionati del mondo in Sudafrica, che vedono le semifinali domani a Città del Capo alle 20:30 Uruguay-Olanda e il 7 di luglio a Durban, sempre alle 20:30, Germania e Spagna. Quindi tre squadre europee, Olanda, Germania e Spagna, e una squadra latinoamericana a sorpresa, l'Uruguay. Don Leonardo Biancalani, il campionato del mondo di calcio, quindi più o meno, nonostante l'assenza della Francia e dell'Italia, del Brasile e dell'Argentina, ha in qualche modo mantenuto le premesse della vigilia.
Beh, sicuramente sì, se a parte la Spagna, che comunque non è più da considerarsi una sorpresa, la Germania nei mondiali che ha partecipato ha sempre fatto bene, quindi di conseguenza non ci sono poi tutte queste grandi sorprese.
Saluto Castellani, bentornato.
Buongiorno. Ciao a tutti.
Allora, la tua esperienza in Sudafrica per diverse settimane, che cosa hai riportato a casa?
Beh, anzitutto l'immagine di un paese meraviglioso con una popolazione splendida, purtroppo vessata ancora da mille problemi che il calcio ha un pochino sedato in questo mese, che però potrebbero riscoppiare in tutta la loro forza e la loro drammaticità una volta calato il sipario di domenica prossima nella finale dell'11 luglio. E poi insomma forse le cose più brutte sono state, diciamo, le performance delle tre partite della nostra nazionale, non più di Lippi ma adesso passata a Cesare Pannelli, e è anche una certa spocchia, una certa superficialità di racconto anche da parte della stampa nazionale, che non conosce mai i mezzi limiti, nel senso che o incensa e porta in gloria personaggi appunto come Lippi, i suoi campioni del mondo, oppure li affossa distruggendo completamente tutto un lavoro che era iniziato comunque già da meno 6 anni.
Quindi i mali della stampa italiana si sono trasferiti per un periodo anche nel calcio, nel raccontare il campionato del mondo in Sudafrica, secondo te?
Ma secondo me, ti ripeto, c'è un cattivo costume. Io sono stato subito molto critico su questa squadra, non lo nego, perché non mi piaceva e perché ritengo che non sempre paga la classe operaia in maggioranza all'interno di un gruppo di 23 giocatori, ma ci vuole più qualità e più fantasia. Mi è un po' dispiaciuto vedere, come al solito, quando si riferiva a Lippi, non farò salire tutti sul carro, in effetti a molti personaggi che fino al giorno prima l'avevano idolatrato come il più grande stratega di campo del mondo e poi invece è portato adesso sotto le sabbie, trattato quasi come potrebbe essere trattato un Felipe Melo in Brasile, cioè come una sorta di dramma popolare.
Don Biancalani, c'è una grande delusione sui cosiddetti fenomeni che erano attesi in Sudafrica. Parlo di Messi, Ronaldo, Rooney, Kakà.
Sì, questo credo che sia il dato abbastanza sorprendente di questo mondiale, anche se bisogna considerare che anche nelle loro squadre di club non è che avessero, tranne Rooney, avuto un rendimento così eccelso. Quindi hanno confermato il trend della stagione, se proprio lo vediamo da un punto di vista tecnico.
Castellani, qual è stato il valore tecnico di questo mondiale? C'è una squadra come la Germania che sta dimostrando, al di là di una multiculturalità, anche giocatori che comunque erano fino a poco tempo prima in Serie C.
Beh, diciamo che il dato tecnico non è eccelso, lo dimostra anche un po' il tabellone che si sta creando in questo momento, perché sicuramente le squadre più tecniche sono quelle sudamericane. L'Argentina aveva dei giocatori fantastici dal centrocampo in su, stesso si può dire anche del Brasile, e invece hanno dovuto soccombere a questa maggiore organizzazione di gioco, perché la Germania è molto forte da un punto di vista atletico e tecnicamente è più forte rispetto alle altre edizioni come qualità tecnica, grazie a questo intervento e questi innesti di 12-13 giocatori che fanno parte veramente fanno vedere una Germania multirazziale come non avevamo mai vista.
Don Biancalani, il mondiale parla europeo, c'è una supremazia del calcio europeo per quello che si è visto in Sudafrica?
Più che una supremazia del calcio europeo, diciamo della cultura tattica e dell'organizzazione di gioco che eccelle in Europa, perché personalmente non ho visto un grande mondiale da un punto di vista di spettacolarità. Ho visto delle squadre tecnicamente organizzate, vedi Olanda, che sanno e riescono sempre a portare a casa con il minimo sforzo il massimo risultato.
Castellani, l'organizzazione di questa Coppa del Mondo?
L'organizzazione è stata piuttosto buona, abbiamo visto degli stadi molto molto belli, soprattutto i due di Johannesburg e quello di Cape Town, anche quello di Durban, un bellissimo impianto. Diciamo che adesso, io giorni fa ho intervistato uno degli ambasciatori del calcio sudafricano, che è Phil Matsinga, vi ricorderete era un ex attaccante del Bari, e parlavamo proprio di questo fatto, della necessità adesso di un intervento, e soprattutto da parte della Federazione Sudafricana, di utilizzarli per altri eventi affinché non diventino delle cattedrali nel deserto. Ecco, il problema adesso del Sudafrica sarà il giorno dopo, il day after, capire quali sono le potenzialità di sfruttamento anche di tutti gli investimenti miliardari che sono stati fatti in questi anni.
E allora, se siete d'accordo, noi ora cambiamo decisamente rotta in attesa delle semifinali e della finale, che potrebbe essere un Olanda-Germania che ci riporta, Castellani e Biancalani, indietro nel tempo.
Al 74, sì. Sì.
Non lo so, perché sicuramente mentre l'Olanda la vedo più favorita sull'Uruguay, Spagna e Germania la vedo a 50-50.
Attenzione però all'Uruguay, che non ha assolutamente niente da perdere sul piano psicologico, Castellani.
Beh, diciamo che delle sudamericane è stata sempre vista un po' come la Cenerentola anche a questo mondiale, no? Però viene anche molto criticato Muslera come una sorta di portierino leggero che non ha nulla delle fuori classe, però comunque questa squadra è arrivata fino in fondo, se la gioca, ha avuto anche un pizzico di fortuna soprattutto con il Ghana. Io però ritengo che possa essere una finale mondiale per la Spagna, perché penso che il calcio spagnolo comunque sta dimostrando in questi anni di essere assolutamente all'avanguardia, e poi c'è il blocco Barcellona con 13 giocatori del Barça e 11 catalani, anche questo è sintomo di coesione di un gruppo molto forte e affiatato.
Quindi tu vedi una Olanda-Spagna come finale?
Ma potrebbe essere anche un Uruguay-Spagna, perché no? Le sorprese non finiscono in questo mondiale.
Don Biancalani?
Io prevedo invece un Olanda-Spagna.
Vedremo. Vediamo l'Italia però, perché insomma l'Italia esce malconcia da questo mondiale. Se siete d'accordo, andiamo ad ascoltare quello che ha dichiarato Prandelli nei giorni scorsi in conferenza stampa allo Stadio Olimpico di Roma, e poi commentiamo. Prego, Vincenzo Proto.
Sono molto sincero, non ho mai pensato alla nazionale, finché quel lunedì mattina il presidente Abete mi fece quella chiamata, ma anche qualche giorno prima non ci avevo assolutamente pensato. Molto probabilmente sono in questa posizione perché molti altri miei colleghi molto più blasonati e vincenti hanno una panchina, hanno un contratto, quindi forse ero una delle poche persone libere o quantomeno non vincolanti, e quindi ho accettato proprio in un secondo, perché non si può dire lo nazionale.
Sa di essere chiamato alla rivoluzione per dimenticare la figuraccia mondiale. Lui però si affretta a parlare bene di Lippi e confessa.
No, ricette non ce ne sono, se non la volontà veramente di iniziare questa nuova avventura, pensando di non trovare solo dei problemi, ma sicuramente anche delle cose importanti. Quindi un saluto particolare a Marcello, perché per quanto mi riguarda sarai comunque un commissario tecnico campione del mondo, quindi lascia in eredità qualcosa di positivo. È da lì che dobbiamo iniziare. Cosa lascia? Lascia sicuramente un certo tipo di mentalità, lascia, se leggiamo bene le dichiarazioni dei giocatori, un attaccamento particolare a questa maglia.
Giocatori come Buffon, uno per cui Prandelli ha progetti importanti.
Ho letto una dichiarazione bellissima di Buffon e quindi mi auguro veramente che possa essere un riferimento per tutti noi, mi auguro veramente di poter dargli la fascia da capitano ai prossimi europei.
Cassano, Balotelli, quale sarà la nazionale del futuro?
Da un punto di vista delle convocazioni saranno convocati quei giocatori che meritano di indossare la maglia nazionale, che non è mia, non è della federazione, ma di tutti noi. Quindi sarà una scelta meritocratica, chiaro, basata anche sulla dignità delle persone, sul rispetto dei ruoli. E mi auguro veramente di poter portare in nazionale giocatori di grandissime qualità.
Nomi dunque preferisce non farne, ma se gli si chiede se a settembre toglierà giocatori all'Under 21 impegnata nelle qualificazioni europee, leggasi Balotelli, risponde così.
Sicuramente dovremmo fare una riflessione su questo, perché sono due esigenze importanti, anche noi avremo partite nella qualificazione. Ci dobbiamo riflettere.
Quindi apre ai cosiddetti oriundi.
Se hanno la cittadinanza italiana e giocano benissimo, non vedo perché non si possa convocarli.
Ambizioso e ambizioso, quindi gli obiettivi sono chiari.
Per quanto mi riguarda e per come mi conosco, sto pensando alle prime convocazioni, sto pensando alle partite di settembre per la qualificazione europea, perché poi alla fine vogliamo comunque arrivare al risultato. Sarebbe veramente una cosa bella iniziare con partite giocate bene e intravedere la possibilità di migliorare strada facendo.
Prandelli si dichiara poi a favore della moviola in campo.
E sono favorevole alla tecnologia. Sono favorevole per un semplice motivo, che secondo me sarebbe un deterrente per la violenza. Avremo modo di abbassare toni dopo le gare e forse sarebbe anche molto più spettacolare.
Così il neo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio ai microfoni di Gazzetta TV. Biancalani, cosa c'è da dire su Prandelli? Grande attesa.
È un uomo che è molto atteso, ha sicuramente la capacità di rilanciare i giovani, penso all'esperienza di Parma, e penso che sia l'uomo giusto, anche se arriva in un momento in cui abbiamo fame di vittorie e certamente questo non sarà facile. Coniugare spettacolo e vittoria immediata non è mai facile per nessuno.
Castellani, cosa ti aspetti da Prandelli?
Beh, innanzitutto mi aspetto che faccia tornare un po' il potere e la fantasia dentro nazionale, quindi chiamando quei giocatori che abbiamo tanto invocato in Sudafrica e che non c'erano, quindi parlo di Balotelli e Cassano in primis. Mi aspetto poi qualche oriundo di grande qualità come ad esempio Thiago Motta. E poi penso che, ecco, anche l'Italia sia pronta per un discorso di multirazzialità, no? Come la Germania, quindi mi piacerebbe vedere un'Italia molto simile all'impostazione che ha dato lei alla Germania.
Cambiamo argomento, parliamo della Roma Calcio, perché oggi, proprio in queste ore, fino a stasera tardi, sarà una giornata verità per la Roma Calcio, perché il problema è serio a questo punto. C'è un accordo che sarebbe pronto per essere firmato da Rossella Sensi e prevederebbe il passaggio di tutti gli asset della holding che fanno capo alla Sensi, compresa la Roma, sotto la gestione di Unicredit, che passerebbe quindi al controllo totale della Roma Calcio. Il piano di ristrutturazione prevede la valorizzazione e quindi la vendita dei beni con un mandato irrevocabile affidato a terzi. In cambio, i Sensi si toglieranno il debito di oltre 400 milioni di euro nei confronti di Unicredit e di Monte dei Paschi di Siena, più gli interessi, e manterranno nel patrimonio dei Sensi alcuni immobili per circa 30 milioni di euro. Questo dovrebbe essere l'esito della trattativa tra i legali, è una ultima ora, e la società Roma. Però il problema è che manca la firma di Rossella Sensi. E a questo punto ci sono due strade: o l'accordo tra Unicredit e Sensi, in sostanza la Roma passa di mano, o una sorta di arbitrato se la Sensi non vuole firmare. E il quadro è abbastanza ingarbugliato, amici ascoltatori, perché se da un lato la famiglia, parte della famiglia Sensi, come le sorelle Maria Cristina e Silvia Sensi, vogliono arrivare a un patto e a un accordo con Unicredit, Rossella Sensi non sembra così d'accordo. Tra l'altro ieri sabato, se non vado errato, c'è stato anche un colloquio a Palazzo Chigi con Gianni Letta, in cui si sarebbe sondata anche una via politica per risolvere questo problema. Insomma, il quadro Biancalani e Castellani è abbastanza complicato per la Roma, e comunque la Sensi rischia di perdere comunque il controllo della Roma in ogni caso. Che ne dite, Castellani?
Ma la situazione, diciamo, che è abbastanza delicata da almeno 3-4 anni, dopo la morte soprattutto poi del presidente Sensi, è stata ancora più ingarbugliata, con tanti tentativi di acquistare la società da fantomatici gruppi americani, russi. Quindi in questo momento mi sembra che siamo veramente arrivati a raschiare il barattolo. Il problema è che mi sembra che Rossella Sensi non sia assolutamente intenzionata a scendere a patti, e quindi a un certo momento stiamo assistendo a una sorta di coercizione, cioè una vendita coercitiva a questo punto.
Don Biancalani?
Ma credo che non ci sia altra uscita che la vendita coercitiva, come diceva Castellani, perché di fatto è un problema molto vecchio questo per la Roma. Quindi mi auguro, appunto, per quello che rappresenta la società sportiva Roma, con tutti i suoi tifosi al seguito, che ci possa essere, ecco, una resa dei conti incruenta e favorevole sicuramente alla tifoseria e alla città di Roma.
Una terza via prevederebbe una gestione a mesi della Sensi, cioè che facesse un po' da traghetto verso i nuovi proprietari, perché è chiaro che Unicredit venderà la Roma a terzi. E soprattutto però, secondo quello che si dice negli ambienti della Roma, la Sensi sarebbe terrorizzata, forse il termine è un po' eccessivo, ma insomma sarebbe terrorizzata dall'idea di uscire dal mondo del calcio. Tra l'altro la Sensi è vicepresidente della Lega, Castellani.
Beh, Rossella Sensi ha dimostrato comunque di essere una donna di calcio, e tra l'altro ha ereditato dal padre, all'interno della famiglia, veramente questa passione incredibile per la Roma. Quindi posso anche capire che abbiamo sempre difeso, no, questo discorso della famiglia, famiglie soprattutto italiane che ancora diciamo sono innamorate del proprio club e lo gestiscono anche al di là di quelli che sono, diciamo, i conti economici, perché abbiamo visto che questa famiglia si è dissanguata proprio per questa passione verso i colori giallorossi. Quindi credo che sia anche un atto dovuto il fatto di lasciargli comunque in mano una gestione che da un punto di vista tecnico si è rivelata anche vincente, perché quest'anno la Roma ha sfiorato nuovamente lo scudetto e negli ultimi anni è diventata, oltre a vincerlo con Capello, è sempre stata un po' l'eterna seconda del calcio italiano, con grandi anche meriti. E quindi, non lo so, è una situazione che in parte un po' intristisce. Al tempo stesso io pongo una domanda: è vero, le banche possono togliere il debito, ma poi comunque ci sarà bisogno di una società che investa sul mercato per rendere la Roma competitiva 250-300 milioni di euro. Io non vedo in giro dei gruppi così intenzionati a spendere.
Dalle ultime notizie, Totti e De Rossi, che sono in vacanza, hanno chiesto aggiornamenti, però né Montali, né Pradè, né Conti hanno ulteriori notizie. Don Biancalani, chi potrebbe comprare la Roma?
Ma in giro non vedo, forse qualche mecenata russo, ma non lo so.
E se andasse in mani arabe la Roma da qualche sceicco?
Può essere, però vedo che anche i grandi sceicchi, sicuramente in mente il Manchester City, hanno ridotto il piano di investimenti e di ammortamenti, quindi non lo so, sinceramente vedo un quadro abbastanza fosco da questo punto di vista.
Castellani, azzardiamo se diciamo e se intravediamo uno sceicco nel futuro della Roma?
Ma tutto è possibile, nel calcio, però insomma gli sceicchi si erano avvicinati moltissimo al Milan, che ha un brand tra i migliori al mondo, no? come immagine, come marchio, e nemmeno lì si è fatto nessun tipo di affare, quindi non so quanto appeal possa avere la Roma, soprattutto in uno scenario così di smobilitazione come quello che stanno vivendo in questi giorni.
La sensazione è che questa volta la politica faccia un passo indietro rispetto a questa vicenda, sei d'accordo?
Beh, la politica negli ultimi anni ha avuto un grandissimo merito nel salvare la Lazio e la Roma, quindi diciamo il calcio romano è sempre stato ben supportato. Penso che a questo punto i conti non tornano e la sovraesposizione debitoria è talmente tanta che non c'è più la possibilità appunto di porre rimedio con interpellanze parlamentari.
Don Biancalani, una domanda più diretta: pensi che il primo ministro Berlusconi in qualche modo abbia voglia in questa fase di entrare ancora una volta a difendere i colori giallorossi?
Non penso proprio, perché è una fase delicata da un punto di vista politico e credo che è meglio che la politica sia fuori dal calcio, per il bene del calcio stesso.
Ultimo argomento e poi ci lasciamo. Gli errori arbitrali li abbiamo visti in Sudafrica. Tra l'altro, ecco Castellani, la classe arbitrale in Sudafrica come ti è sembrata? Un po' scarsina?
Ma in media con quello che si è visto durante l'anno nelle coppe internazionali, io ritengo che Rossetti abbia pagato in maniera molto forte quell'errore, sicuramente un errore abbastanza grave quello che aveva commesso in Argentina-Messico non vedendo il gol in fuorigioco di Tevez, però secondo me c'è un eccesso di televisivo, un eccesso di moviole che chiaramente ingigantisce tutto, cosa che 20
allora,
anni fa non accadeva.
Siamo in ritardo, ancora una battuta. Ascoltiamo brevemente quello che ha dichiarato proprio sugli errori arbitrali il presidente della Lega Calcio Beretta. Ascoltiamo.
Per quanto riguarda insomma gli arbitraggi, io credo che ci sia come dire, poco da dire, tranne il fatto che la Lega è da sempre diciamo favorevole all'utilizzo di strumenti che riducano i rischi di errore e che come dire, appunto, aiutino tutti quanti, a cominciare dagli arbitri, a prendere le decisioni giuste, perché gli interessi in gioco sono talmente importanti che io credo quanto più si riduce l'aleatorietà e quanto meglio è per tutti. Le specifiche tecniche vanno sempre valutate alla luce, come dire, di quanto le tecnologie sono in grado di proporre, agli utilizzi che ne vengono consentiti, ma certamente insomma, io penso che, ripeto, stiamo parlando di fenomeni di tale importanza e di fenomeni diciamo di tale rilievo anche dal punto di vista economico.
Ecco, avete ascoltato, c'è disponibilità. Don Biancalani, a chiudere, cosa ne pensi?
Ma io credo che questo sia anche un falso problema. Penso che dobbiamo lavorare per un discorso diverso. Se vogliamo amare questo sport, noi operatori che ci mettiamo tanta passione, dobbiamo vederlo integrato nella riscoperta anche di tutto il settore giovanile, di tutto. Cioè il calcio va visto nella sua complessità e non nella semplificazione dei problemi che invece a volte vengono così messi quasi trattati con superficialità e banalità.
Grazie a Don Leonardo Biancalani,
voi,
in collegamento diretto, presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Un flash, un telegramma di chiusura anche a te per la partita, questa partita degli errori arbitrali.
Ma io ritengo che lo sport abbia il suo fascino nel gesto atletico e in quello che sono le storie anche umane, no? Quindi l'elemento umano va assolutamente preservato. Preferirei vedere due arbitri dietro le porte piuttosto che 10 monitor e 10 robot che scorrazzano in campo alla ricerca del fallo, del fuorigioco, del rigore perduto.
E sarebbe la soluzione più facile e più semplice, ma le soluzioni più facili non piacciono, caro Massimiliano Castellani.
No.
Grazie per il tuo lavoro come inviato di Avvenire in Sudafrica. Bentornato, l'appuntamento a lunedì prossimo da Luca Collodi. Un saluto a tutti gli amici sportivi della Radio Vaticana. This is Africa. Tamina, mina, eh, waka.
this time for Africa.